Ok, allora. Spero si veda il mio schermo.
Non si vede
Ok.
ancora niente. Si vede? No, devi proiettare qualcosa.
Sì, in teoria lo sto già facendo. Io lo vedo.
Sì,
Sì, si vede.
ok.
Ok. Bene, cari nel Signore, la considerazione che vogliamo fare insieme questa mattina è una considerazione che nasce da uno degli episodi, forse potremmo definire più famosi della scrittura, la vittoria che Davide ebbe su Goliat. Sicuramente è un testo che conosciamo a fondo e non ho sicuramente la pretesa di dire oggi nulla di nuovo, se non osservare insieme a voi, con l'aiuto del Signore, un aspetto che riguarda questo episodio e più in particolare che riguarda il rapporto che Davide ebbe con Dio proprio in quella circostanza. Abbiamo già ricordato attraverso i canti e le preghiere il grande privilegio che noi abbiamo avuto di ricevere la vita eterna, la salvezza, la grazia per mezzo del sacrificio di Cristo alla croce. E quello che noi vogliamo osservare questa mattina è trarre per noi uno spunto di adorazione, ma non solo di adorazione, anche di esortazione, di consolazione, di incoraggiamento, di edificazione per la nostra vita quotidiana. Partendo dall'osservare come la vita di Davide era cambiata rispetto alla vita di un uomo normale, nato in questo mondo, rispetto a un uomo incredulo, per cui come la nostra vita può cambiare se noi lo vogliamo, grazie proprio al sacrificio di Cristo e ai suoi effetti, e dall'altra parte di come il Signore può aiutarci a far cambiare la nostra vita. Il primo aspetto che noi vogliamo osservare insieme è partire da una considerazione. Perché la fionda di Davide? Cosa portò Davide a prendere in mano la sua fionda e a dirigersi verso quel gigante Goliat? Beh, il primo concetto che noi osserviamo è che Davide aveva un desiderio. Questo desiderio era il desiderio di onorare Dio. Davide soffriva nel vedere, nel sapere che c'era un uomo che stava offendendo il popolo di Israele, le sue schiere e direttamente anche il Dio di Israele. Quando Davide arrivò all'accampamento degli Israeliti, di fronte all'accampamento dei Filistei, e assistette a quello spettacolo di quel gigante Goliat che usciva davanti all'Israele per schernirlo, per provocarlo, e proprio in maniera proprio manifesta e palese diceva: "Io lo faccio a sdegno delle schiere di Israele", Davide provò nel suo cuore un senso di profonda sofferenza. Perché? Perché il nome del Dio di Israele veniva pubblicamente disonorato e questo faceva soffrire Davide. Ci sembra una cosa scontata il fatto che un'offesa nei confronti del Signore possa provocare lo sdegno di quest'uomo, perché noi oggi partiamo dalla stessa considerazione. Chi offende il nome di Dio ci provoca sdegno. Ma in realtà questo concetto, questo pensiero è un pensiero straordinario, perché è un qualche cosa che non è tipico della natura dell'uomo. La Bibbia descrive l'uomo come un uomo, come un soggetto che non ha il desiderio, la capacità, la possibilità e la volontà di onorare pubblicamente Dio. Anzi, descrive l'uomo come un bestemmiatore, come un qualcuno che disonora e offende il nome di Dio. E allora il pensiero che Davide, direttamente lui, ma noi anche oggi direttamente, possiamo avere il desiderio di onorare il nome del Signore, è un qualche cosa che ci fa capire come la nostra mente, la nostra vita, il nostro cuore, i nostri pensieri siano stati cambiati dalla grazia di Dio, perché noi abbiamo deciso di far entrare, di accogliere questa grazia in noi e abbiamo deciso di vivere sottomettendoci all'impulso di questa grazia. Il Signore, nel libro di Isaia, parlando del suo popolo, dice queste parole: smettete di portare offerte inutili. L'incenso io lo detesto. E quanto ai nuovi luni, ai sabati, al convocare riunioni, io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne. L'anima mia odia i vostri nuovi luni e le vostre feste stabilite. Mi sono un peso che sono stanco di portare. Quando stendete le mani, distolgo gli occhi da voi. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Perché? Perché le vostre mani sono piene di sangue. Ci fa vedere la situazione di sdegno, di rifiuto che Dio ha nei confronti, che Dio aveva nei confronti delle offerte del suo popolo, ma che Dio ha ancora oggi nei confronti dell'uomo e di tutto quello che l'uomo nella sua religione, nei suoi tentativi di accostarsi a Dio fa. Perché? Perché fondamentalmente è un uomo che non prende davvero piacere nell'onore di Dio, ma un uomo che fa tutto questo per soddisfare i propri desideri, la propria volontà. Anzi, un uomo che bestemmia ancora di più il nome di Dio e lo offende anche quando porta a Dio le sue offerte, offerte che vengono chiamate inutili e che il Signore odia e dai quali il Signore distoglie il proprio sguardo e le proprie orecchie, il proprio ascolto. Invece noi vediamo in Davide, ma questa mattina stessa lo vediamo in noi, che Dio a un certo punto ha dato all'uomo la possibilità di cambiare questa situazione. E lo ha fatto proprio attraverso la grazia entrata in noi per mezzo del sacrificio di Cristo. E la cosa straordinaria, e lo osserviamo in Davide, ma ripeto, lo vediamo anche in noi direttamente, è che Dio ha messo in noi invece il desiderio di onorarlo, di servirlo, di glorificarlo, di adorarlo con un cuore sincero, nel modo giusto, proprio spinti dalla sua grazia, sotto l'impulso della sua grazia e per mezzo della sua grazia. E questo è il primo grande spunto di adorazione, il primo grande pilastro basilare della nostra riflessione di quest'oggi. Dio ha cambiato le nostre vite, ci ha permesso di passare dall'essere degli uomini inutili dal punto di vista del suo onore, della sua gloria, perché nella nostra vita non c'era altro che bestemmia, che rinnegamento, che rifiuto nei confronti di Dio, a soggetti che invece oggi desiderano portare davanti a Dio un'offerta che gli sia gradita. Desiderano onorarlo, adorarlo nella maniera che sia effettivamente gradita a lui. Teniamo sott'occhio nella nostra mente queste parole: mi portate offerte inutili, l'anima mia odia i vostri nuovi luni, le vostre feste stabilite, distolgo gli occhi da voi, io non vi do ascolto. E adesso guardiamo, entriamo in questo capitolo 17 del libro di Prima Samuele, capitolo che ovviamente conosciamo molto bene, e guardiamo innanzitutto qual era lo scopo dell'intervento di Davide. Prima Samuele, capitolo 17, versetto da 45 a 47. Qui Davide è davanti al Filisteo e dice: io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti, del Dio delle schiere di Israele che tu hai insultate. Ecco perché Davide era lì. Era lì perché c'era quest'uomo che aveva rivolto un insulto al Dio di Israele e non era tollerabile questa cosa. Oggi il Signore ti darà nelle mie mani, io ti abbatterò, così tutta la terra riconoscerà che c'è un Dio in Israele e tutta questa moltitudine riconoscerà. L'obiettivo di Davide era questo: tu hai insultato le schiere del Dio di Israele, hai insultato il Dio di Israele, ma io sono qui oggi per fare in modo che tutti riconoscano invece che questo Dio di Israele che tu hai insultato è un Dio grande. Questa è la differenza di ragionamento, di mentalità tra un uomo credente e un uomo non credente. L'uomo non credente ha il pensiero a soddisfare la propria giustizia, la propria religione, ha il pensiero ad andare a Dio nella maniera che vuole lui, nella maniera che lui crede sia giusta, non ponendosi il pensiero, la mente, di che cosa invece è giusto agli occhi di Dio, non facendosi questa domanda, non mettendosi lui in discussione. Mentre invece l'uomo credente, come era Davide, oggi ha il privilegio di dire al Signore come io mi devo accostare a te. E io voglio accostarmi a te in quel modo, perché io voglio far sì che nella mia vita e nel mondo che mi circonda sia riconosciuta la tua grandezza, la tua grazia, la tua potenza. Voglio adorarti nel modo che tu desideri. Non voglio portare a te qualcosa che voglio io, ma voglio adorarti nel modo in cui tu desideri. Perché voglio che la mia relazione con te sia non religiosa, ma una vera relazione, una relazione vivente. E questo è il cambio di mentalità che è avvenuto nella vita, che avviene, che può avvenire, che è avvenuto nella vita di coloro che abbracciano questa grazia e si sottomettono a questa grazia. E questo è il primo aspetto che noi vogliamo sottolineare questa mattina. Mettere nella nostra mente il concetto che Dio ci ha cambiati e che vuole cambiarci. È un percorso che si basa su due pilastri. Un primo pilastro è il pilastro della nostra posizione. Dio ci cambia la nostra posizione spirituale davanti a Lui. E poi Dio vuole educarci giorno dopo giorno per raggiungere questo obiettivo nella sua massima importanza, nella sua massima capacità. E la cosa straordinaria è proprio questo aspetto, che Dio non solo ci ha cambiato, ma ci dà l'opportunità poi, Lui, di mettere in pratica tutto questo. Cioè ci dà le armi, le potenzialità, le capacità per mettere in pratica tutto questo. È straordinario pensare che noi oggi possiamo dire al Signore: Signore, io ti voglio servire, onorare e adorare come tu desideri, vivendo come tu vuoi, in maniera tale che tutti riconoscano la grandezza del Dio della Chiesa, sia nella mia vita che nel mondo circostante sia riconosciuta questa grandezza. E la cosa straordinaria è che dall'altra parte non c'è un Dio sordo a questa preghiera, ma c'è un Dio che dice: va bene, io ti do tutti gli strumenti e tutti gli elementi per raggiungere questo meraviglioso obiettivo. Ed è proprio quello che è successo nella vita di Davide. Ecco perché la fionda di Davide. Vedremo questa mattina che la fionda di Davide è proprio la dimostrazione che Dio ha risposto alla preghiera di Davide, a questa preghiera: io voglio oggi sconfiggerti perché tu hai insultato il mio Dio e io voglio che tutti riconoscano la grandezza del mio Dio attraverso di quello che io oggi farò. E il Signore dice a Davide: va bene, io ti do intelligenza, ma ti do anche pace, lucidità, tranquillità per raggiungere il tuo obiettivo. Noi oggi, quello che il Signore vuole dirci oggi è proprio questo aspetto. Ricordati, ci dice, che io ho cambiato la tua vita. Ti do oggi il privilegio di avere nel tuo cuore, nel mio cuore, nella mia mente, il desiderio. Il Signore mi dà oggi questo privilegio di avere nel cuore e nella mente il desiderio di adorarlo e servirlo come Lui vuole, sapendo dall'altra parte che se io chiedo al Signore: Signore, aiutami ad adorarti, a servirti e ad onorarti come tu desideri, Lui lo farà. Perché? Perché come diede a Davide, e lo vedremo questa mattina, il Signore dona anche a chi lo desidera un cuore intelligente, ma un cuore pieno di pace e di lucidità. E allora arriviamo proprio alla fionda di Davide. Prima cosa, la sfida di Goliat. Che cosa generò tutto questo desiderio nella vita di Davide? Beh, Nel capitolo 17 di Prima Samuele, dal versetto 3, leggiamo: i Filistei stavano sul monte da una parte, e Israele stava sul monte dall'altra, e in mezzo a loro c'era la valle. Ogni giorno, mattino e sera, per 40 giorni, dall'accampamento dei Filistei usciva un campione di nome Goliat. Egli dunque si fermò e rivolto alle schiere di Israele gridò: scegliete uno dei vostri e scenda contro di me. Se egli potrà lottare con me e uccidermi, noi saremo vostri servi. Ma se io sarò vincitore e lo ucciderò, voi sarete i nostri sudditi e ci servirete. Io lancio oggi questa sfida a disonore delle schiere di Israele. Datemi un uomo e ci batteremo. Fermiamoci su questa ultima frase di Goliat e teniamola stretta nella nostra mente. Datemi un uomo e ci batteremo. Goliat diceva: caro esercito di Israele, non facciamo una guerra che porterà morti in grande quantità di due eserciti che si incontrano, ma risolviamola veloce. Prendete un campione, portatelo qui e ci batteremo. Ed era questa una consuetudine abbastanza comune nei popoli dell'antichità. Spesso le battaglie si risolvevano in questo modo. Si prendeva un campione rappresentante di un esercito, lo si mandava contro il campione rappresentante dell'altro esercito. Chi vinceva aveva vinto la battaglia. E cosa sarebbe accaduto se Davide avesse combattuto contro Goliat con la spada? Sostanzialmente Goliat diceva: prendete il vostro campione, mandatelo qui, combatteremo corpo a corpo, chi vince avrà vinto la guerra. E a un certo punto, giustamente, gli israeliti dicevano: sì, va bene, per Goliat è facile dire quello, è un gigante, è un campione, è enorme, è grandissimo, è invincibile, chi lo batte più Goliat? E giustamente Israele non è che per 40 giorni se n'era stato lì così tranquillo. Si poneva il problema di dire: sì, va bene, ok, se stiamo a vedere, la soluzione di Goliat è più logica e più razionale rispetto al fare una guerra. Ma chi va? Chi ha il coraggio di andare contro Goliat? Nessuno. Nessuno è pazzo ad andare contro Goliat. Se non che a un certo punto arriva nell'accampamento di Israele un giovinetto, Davide, che sentendo questa frase, colmo d'ira, dice: vado io. E la prima cosa che fanno è: va bene, prendono Goliat, prendono Davide e lo portano davanti al re, lo portano davanti a Saul. E al versetto 38 Saul viene in mente di fare la prima cosa che gli poteva venire di fare: gli dà la sua armatura. Quale armatura più grande, più importante dell'armatura del re? E allora Saul rivestì Davide della sua armatura, gli mise in capo un elmo di bronzo, gli fece mettere la corazza. E poi Davide prese la spada di Saul sopra l'armatura e cercò di camminare, perché non aveva ancora provato. Ma rispose a Saul: io non riesco a portare questa armatura. D'altronde Davide era un ragazzino, Saul era un uomo adulto, un re, un guerriero, e capiamo che giustamente Davide diceva a un certo punto: ma io non ce la faccio a camminare con la tua armatura. Per cui osserviamo come un po' si vede un po' negli incontri, nei film, dove ci sono gli incontri di box: al lato destro dal peso di X kg il campione, dal lato sinistro il campione dell'altra parte. Ebbene, questo era il campione degli israeliti, un ragazzino che non riusciva a camminare neanche con un'armatura addosso. Osserviamo adesso invece il campione dei Filistei. Versetto 4: dall'accampamento dei Filistei uscì un campione di nome Goliat di Gat, alto 6 cubiti e un palmo. Aveva in testa un elmo di bronzo, indossava una corazza di squame che pesava 5.000 sicchi di bronzo, portava delle gambiere di bronzo e un giavellotto di bronzo dietro le spalle. L'asta della sua lancia era robusta come un subbio di tessitore. La punta della lancia pesava 600 sicchi di ferro e colui che portava il suo scudo lo precedeva. Facciamo il paragone tra i due campioni. Goliat era alto 6 cubiti e un palmo, circa 275 centimetri odierni. Davide era un ragazzino, un giovinetto, stimiamo che potesse essere alto 1,70 m, centimetro più, centimetro meno. Il peso della corazza di Goliath era di 5.000 sicchi di bronzo, al netto di come lo si possa calcolare il sicco di bronzo oggi, però comunque più o meno era una roba che si aggirava a un peso intorno ai 50-65 kg. Partiamo dai 50 kg in su. L'armatura media di una corazza media di un soldato di allora era intorno ai 20-25 kg. Il diametro della lancia di Goliath era come il subbio di un tessitore. Il subbio di un tessitore è questo. Questo è un ordito, la macchina che si usava per tessere appunto il tessuto, il filo. L'ordito aveva due subbi, un subbio in ingresso, l'anteriore, e un subbio posteriore, un subbio dove c'era la lana, il filo da tessere, e il subbio attorno al quale si avvolgeva il tessuto. Il subbio aveva un diametro, per cui questa distanza, di circa 30 centimetri e doveva sostenere tutto il peso della bobina, per cui capiamo che il subbio era una cosa importante. Infatti, dunque, aveva un diametro di circa 30 centimetri. Una lancia di allora poteva avere un diametro di circa 6 centimetri. Il peso della punta della lancia di Goliath era di 600 sicli di ferro, anche qui al netto di quello che potesse essere il sicco, parliamo di un peso intorno ai 6-8 kg. Il peso della lancia, della punta della lancia di Davide, più o meno pesava intorno al chilo. Capiamo che parliamo di due ordini di grandezza completamente differenti. Goliath era un carro armato, Davide era una panda, per capirci. In più c'era un altro aspetto che giustamente Saul ha sottolineato. Tu non puoi andare a batterti contro quel filisteo, poiché tu non sei che un ragazzo, lui è un guerriero fin dalla sua giovinezza. Per cui capiamo che non c'era solo l'aspetto fisico, ma c'era anche l'aspetto proprio di abitudine, di formazione. Allora uno potrebbe dire, detto in questo modo, davvero sembra come prendere un motorino e lanciarlo contro un pullman. Povero Davide, con tutto il bene che ti vogliamo, ma tu non hai possibilità alcuna di vincere. Saul lo dice chiaramente a un certo punto, ma che cosa vuoi fare? Tu non puoi fare nulla contro questo guerriero. Invece noi osserviamo un aspetto. Quando Dio ascolta la preghiera di un suo figliuolo che ha a cuore il suo onore e il desiderio di servirlo e di adorarlo, Dio dà a quel suo figliuolo l'intelligenza per capire che cosa fare nelle varie situazioni. E Dio diede a Davide in quel momento un'intelligenza che fu straordinaria. Perché? Perché cosa fece Davide? Davide preferì usare la sua fionda. E uno potrebbe dire, Davide, fammi capire, ma come puoi tu pensare di andare a combattere contro un armadio a quattro ante, armato fino ai denti, con un pezzo di legno e una pietra in mano? E invece Dio disse, fece capire a Davide, che quel pezzo di legno e quelle pietre in mano erano l'unico modo possibile per sconfiggere Goliath. Davide non fu, umanamente parlando, Davide fu un pazzo, perché disse, come può Davide andare davvero a pensare di battere un uomo armato fino ai denti, grosso come Goliath, con un pezzo di legno e sei pietre? Sì, umanamente parlando era un pazzo. Sembrava quasi irrazionale questa cosa, invece non è così. Questa cosa è straordinariamente razionale. Perché l'intelligenza che Dio stava dando a Davide in quel momento gli stava dicendo che la fionda era l'unico modo per poter battere Goliath. E adesso lo vediamo il perché. Cosa fece Davide? Davide disse a Saul, io non posso camminare con questa armatura, e se la tolse di dosso. Poi prese il suo bastone, scese al torrente e si scelse 5 pietre ben lisce. Le pose la sacchetta da pastore e con la fionda in mano si diresse verso il Filisteo. E qui torniamo a ripetere. È follia una cosa del genere, umanamente parlando. Invece non è vero. È intelligenza. Ed è intelligenza lo stato puro. Perché Davide aveva capito, il Signore aveva dato a Davide di capire una cosa molto importante. Se io arrivo corpo a corpo con Goliat, io sono già morto e sepolto. Ma se io riesco a colpire Goliat da lontano, quando sono fuori dalla sua portata, allora io ho un vantaggio che Goliat non ha. Questa era l'intelligenza che era in quel momento nel cuore di Davide. E da cosa lo capiamo? Lo capiamo dal considerare che cos'era e che cos'è la fionda. La fionda era probabilmente l'arma, una delle armi più importanti, delle armi più semplici, ma più importanti, perché poteva colpire l'avversario da lontano. E una pietra scagliata con la fionda può penetrare anche la portiera di un'automobile. È stato fatto, questo è il modo in cui si lanciava allora la fionda. Noi siamo abituati oggi a vedere una Y con un elastico, in realtà la fionda allora era diversa. Si metteva la pietra in questa specie di astuccio legato con due funi, si faceva fare al braccio un movimento circolare e poi si lanciava, si apriva, si lasciava andare la fionda e la pietra partiva. Ed è stato fatto un esperimento da uno storico nell'ottobre del 73. Quest'uomo prese alcuni ragazzi e disse loro di lanciare, mise un bersaglio a 200 metri di distanza da questi ragazzi e disse loro di lanciare delle pietre contro questo bersaglio. Questi ragazzi fecero 11 tentativi e per ben 5 volte i sassi andarono oltre, colpirono il bersaglio e per 3 volte addirittura arrivarono 40 metri oltre il bersaglio. Si calcola, si dice, si stima che un fromboliere, che erano gli uomini che lanciavano appunto, che usavano appunto questi proiettili, queste fionde in battaglia, potesse, usando dei proiettili, delle pietre, o comunque dei proiettili, si usavano proiettili anche di metallo, potesse lanciare in maniera agevole anche sassi o comunque proiettili oltre i 400 metri. Allora, qui noi abbiamo la chiave di volta di questo episodio. Perché sì, è vero, Goliat era un pullman, Davide era un motorino. Ma Goliat aveva nelle mani che cosa? Una lancia e probabilmente una spada nel fodero, che erano armi che gli permettevano il combattimento corpo a corpo. Poi abbiamo letto nel testo che Goliat aveva sulle sue spalle un giavellotto, ma il giavellotto gli permetteva di colpire circa a 70-80 metri. Oggi il record mondiale del giavellotto maschile è circa intorno agli 80 metri. Goliat era un superuomo, mettiamo che potesse arrivare a 100 metri. Ma la fionda di Davide gli permetteva di offendere già da una distanza molto più grande. Davide aveva un vantaggio straordinario. È come se Davide avesse avuto una pistola. Sì, Goliat poteva avere tutte le armi, tutte le spade, tutte le lance, tutto quello che voleva, ma Davide aveva la pistola. Gli sparava un proiettile e Goliat era morto. Alla faccia delle sue armi, alla faccia della sua spada, alla faccia della sua grandezza. Davide aveva capito la chiave per battere l'avversario. Io non lo posso vincere da vicino, ma lo posso vincere da lontano. Se lo colpisco da lontano, allora io vincerò. E infatti il Filisteo gli disse, quando lo vide arrivare, vedete, umanamente parlando è follia, e il Filisteo gli disse, ma io sono un cane che viene a me con un bastone? Effettivamente aveva ragione, ma come, ma tu vieni a combattere con un bastone? Ma sei impazzito? E invece Davide dice, no, è l'unico modo che io ho per batterti. Se Davide avesse affrontato Goliath in un combattimento corpo a corpo, non avrebbe avuto nessuna possibilità di vincere. Invece, grazie alla fionda, Davide ebbe nelle mani un'arma micidiale nei confronti di Goliath, partendo da una posizione di vantaggio e rimanendo lontano dal suo nemico. E infatti osserviamo il testo, torniamo al testo. Appena il filisteo si mosse, si fece avanti per avvicinarsi a Davide, anche Davide corse verso la linea di battaglia contro il filisteo. Vedete, non sono ancora vicini, non è un corpo a corpo, stanno correndo, sono lontani. Goliath non può fare niente, può solo correre per avvicinarsi a Davide. Notate, non tira fuori la spada, ha in mano la lancia, non prende il giavellotto, Davide è fuori dalla portata di Goliath. Ma non è il contrario però, perché Davide mise la mano nella sacchetta, prese una pietra e la lanciò con la fionda e colpì il filisteo in fronte. Davide è fuori dalla portata di Goliath, ma Goliath non è fuori dalla portata di Davide, anzi, lo prende in testa e, come abbiamo detto vi prima, il proiettile di una fionda può bucare una portiera. Immaginiamoci la scatola cranica di un uomo. Così il gigante cadde con la faccia a terra e Dio lo dice, lo colpì e lo uccise senza avere spada in mano. E poi notiamo, poi Davide corse. Ah, allora sì che in questo momento Davide andò verso il filisteo. Ma quando il filisteo era già a terra, tramortito, col cranio sfondato da una pietra, non prima. Qui sta l'intelligenza che Dio ha dato a Davide. Noi oggi diremmo, Davide era un pazzo ad andare a combattere armato di 5 pietre, di una fionda e di un bastone contro uno armato fino ai denti. No, non era un pazzo. Davide aveva l'unica arma che poteva sconfiggere Goliath. Era intelligente. Sarebbe stato un pazzo ad andare a combattere con l'armatura di Saul. Allora lì sì che sarebbe stato un pazzo. Ma con la sua fionda Davide era intelligente, perché poteva colpire il suo avversario nell'unico punto di vantaggio che aveva, cioè durante l'avvicinamento. Poi Davide si gettò sul filisteo e, prendendogli la spada, lo uccise. Allora ecco, come abbiamo detto all'inizio, il Signore diede a Davide intelligenza. Eccola l'intelligenza che gli diede. E noi oggi possiamo adorare il Signore perché non solo ha messo nel nostro cuore il desiderio di adorarlo, di onorarlo, di servirlo, di vivere una vita che sia così, ma questo episodio ci dimostra che Dio ci può dare anche l'intelligenza per fare tutto questo. Ma non solo, Dio ci dà anche la pace e la lucidità. Vediamo in conclusione molto velocemente questo aspetto. Saul disse a Davide: lui è un guerriero fin dalla sua giovinezza, tu non sai che è un ragazzo, come puoi andare a combattere contro di lui? E qui, umanamente parlando, può dire, vabbè, provo a mettermi l'armatura e vedo cosa riesco a fare. Davide si mise l'armatura e disse, no, io non riesco a camminare. Allora pensiamo, a questo punto che Davide realizza, oh caspita, sono un ragazzino, sto andando a combattere contro un gigante, un campione armato fino ai denti, non riesco neanche a mettermi l'armatura. Quello mi distruggerà. Quale senso di proprio di sconforto, di terrore poteva esserci in Davide nel realizzare tutto questo? Ormai era tardi, ormai doveva andare, ormai si era rovinato con le sue mani. Invece notiamo come rispose Saul. Re, io non posso camminare con questa armatura, non ci riesco. E se la tolse. Sono parole di un uomo, di un ragazzo tranquillo, che poi ebbe la lucidità, la pace, la tranquillità di fare che cosa? Versetto 40. Di prendere il suo bastone, di andarsene al torrente, di andare nel torrente e di mettersi lì e cercarsi 5 pietre come le voleva lui, ben lisce, di metterle nella sua sacchetta, di prendere la sua fionda e di andarsene verso il filisteo. C'è un senso di profonda lucidità tranquillità, un ragazzo che sta agendo in maniera meticolosa, a dimostrazione che il suo cuore non era angosciato, lui era tranquillo di quello che faceva, perché sapeva come sarebbe andata la giornata, la questione. Era un ragazzo in quel momento estremamente lucido, che ebbe la lucidità di togliersi l'armatura, di rimettersi i suoi vestiti e di andarsene. Chissà quante cose gli avrà detto Saul: ma dove stai andando? Ma cosa fai? Ma perché ti sei tolto l'armatura? Ma fermati! Ma a lui non gli interessava. Va al fiume, prende le pietre lisce, quelle che dice lui, se le sceglie, vedete, notiamo anche il tempo di scegliersi le pietre, quelle che vuole lui, non prende le prime cinque che gli vengono in mano. No, se le sceglie lui, quelle che vuole lui. Di mettere nella sua sacchetta e di andare verso il Filisteo. Allora, abbiamo detto in conclusione, Davide aveva questo desiderio e noi possiamo adorare Dio oggi perché ha messo nel nostro cuore il desiderio di onorarlo. Ma possiamo anche adorare Dio per un altro motivo, perché se noi abbiamo il desiderio di onorare il Signore ci darà tutti gli strumenti per poterlo onorare. E questo deve essere per noi sia un motivo di adorazione, dire: Signore, grazie, perché tu hai dato alla mia vita il desiderio di onorarti, di servirti ogni giorno. Ma grazie anche perché tu, se io lo voglio, mi dai anche l'intelligenza, la pace, la lucidità, la tranquillità per poter fare le giuste scelte, per poter compiere le giuste azioni. E questo aspetto deve anche esortarci, spingerci, spronarci proprio a vivere come il Signore vuole e a cercare davvero in ogni modo il volto del Signore, l'onore del Signore e davvero un servizio che possa glorificarlo e benedirlo. Al Signore sia la gloria. Amen.